वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललिता श्रीविशाखान्वितां हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे
हरे कृष्णा।
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita siamo nella terza parte, nel terzo capitolo intitolato Nuova Jagannath Puri. Sì, disse Prabhupada, tu dici questa è la mia testa, il mio braccio, il mio piede, il mio corpo, ma dove sei tu? E Il ragazzo restò perplesso, incapace di rispondere alla semplice domanda di Prabhupada. «Diciamo la mia mano», Srila Prabhupada continuò, «ma chi è il proprietario della mia mano? Diciamo la mia mano, il che vuol dire che qualcuno possiede la mia mano. Ma dove vive il proprietario? Non dico io mano, dico la mia mano. Questo vuol dire che io e la mia mano siamo differenti. Io sono all'interno del mio corpo e tu sei all'interno del tuo corpo. Siamo differenti dal corpo. Vera intelligenza significa sapere chi siamo». Il negozio psichedelico di Ecclesbury, un luogo molto popolare di ritrovo degli hippie, aveva invitato molte volte Prabhupada a tenere delle conferenze. Dopo il Mantra Rock Dance, gli hippies là avevano messo un cartello nella vetrina: una notte di coscienza. Sempre in risposta al Mantra Rock Dance, essi avevano inaugurato una sala di meditazione nel retro del negozio. Tuttavia, poiché al Psychedelic Shop gli hippies erano quasi sempre intossicati, i seguaci di Prabhupada avevano detto che non sarebbe stata una buona idea per Prabhupada andare là. Gli hippies però avevano insistito e infine i devoti erano diventati meno severi, informando Prabhupada che forse era il caso di accettare l'invito. Fu così che una sera Prabhupada e due devoti percorsero 8th Street diretti al negozio psichedelico. I giovani affollavano le strade, lungo i marciapiedi sostavano gli hippies che vendevano pipe di hashish e altri articoli per narcotici. Vi erano omosessuali, hippies travestiti da selvaggi con i volti dipinti, piccoli gruppi che fumavano marijuana, bevevano, cantavano e suonavano la chitarra. Una serata tipica di Egg Street. Al negozio psichedelico il fumo della marijuana e del tabacco passava lentamente nell'aria, mescolandosi con l'odore dell'alcol e dei corpi. Prabhupada entrò nella stanza della meditazione, il cui soffitto e le cui pareti erano interamente rivestite di tessuto madras, e si sedette. La stanza era gremita di hippies, molti dei quali pesantemente intossicati. Giacevano sul pavimento e lo guardavano con occhi semiaperti. Egli parlava a bassa voce, ma in qualche modo la sua presenza attrasse la loro attenzione. Benché letargico, il gruppo sembrava apprezzare, e dopo che Prabhupada ebbe finito di parlare, coloro che erano ancora in sé espressero la loro approvazione.
You shouldn't take it so hard.
Un sabato, il primo giorno di aprile, verso la fine della sua permanenza a San Francisco, Prabhupada accettò l'invito di Lugati, capo del Morning Star Ranch, una comune hippie di nudisti. Morning Star era formato da un gruppo di persone giovani che vivevano nei boschi, come i devoti spiegarono a Prabhupada. Gli hippies di quel luogo avevano aspirazioni spirituali, coltivavano vegetali e adoravano il sole. Si tenevano per mano e ascoltavano l'aria e naturalmente erano coinvolti nella droga e nei rapporti sessuali liberi. Quando il mattino Lou venne a prendere lo Swami, essi conversarono tra loro e Prabhupada gli diede un rasgulla, che sono delle palline di formaggio immerse nello sciroppo di zucchero. Dopo aver trascorso pochi minuti nella stanza di Prabhupada, partirono per Morning Star, che è situata a 60 miglia a nord di San Francisco. Lou Gottlieb disse a Swamiji di fissare la sua cintura di sicurezza, ma egli rispose di no. Disse che Krishna si sarebbe curato di lui, o qualcosa del genere. Mentre viaggiavamo, io esibii tutta la mia erudizione perché avevo letto la biografia di Ramakrishna. Fu allora che Bhaktivedanta dette all'aspirante il miglior consiglio che avessi mai ascoltato. Stavamo parlando di Ramakrishna, di Vivekananda e di Aurobindo, di questo e di quello, e in quel momento lui disse, ponendo una mano sul mio ginocchio: sai, quando hai trovato il giusto sentiero, ogni ulteriore investigazione comparativa sulla religione è mero godimento dei sensi. Situato in un bosco di sequoie alte 60 metri, Morning Star Ranch occupava l'area che una volta era stata un'azienda agricola per l'allevamento di galline da uova. Parte della terra era stata disboscata per far posto all'azienda agricola. La comune era formata da 100 membri che vivevano là a tempo pieno, con un numero di residenti in aumento fino a 300 nei weekend durante la stagione calda, quando la gente arrivava per lavorare nel giardino o anche solo per camminare nuda o per elevarsi. Prabhupada era arrivato di pomeriggio in una bella giornata di sole. Poiché voleva prima riposare, Lu gli offrì la sua casa. Mentre si dirigevano verso la casa di Lu, Prabhupada notò alcuni uomini e donne nude che zappavano nel giardino. Uno dei lavoratori, un giovane basso e tarchiato, Herbie Brissek, interruppe il suo lavoro e venne ad accogliere lo Swami. Herbie, Lu Gottlieb ci presentò. In quel momento stavamo seminando le patate. Egli disse: questo è Bhaktivedanta Swami. Io uscii dal giardino e strinsi la mano di Swami. Disse: salve Swami. Egli mi chiese: che cosa stai facendo? Io gli risposi che stavo soltanto seminando patate. Poi egli mi chiese che cosa stessi facendo della mia vita. E io non risposi. Dopo aver riposato pochi minuti, Prabhupada era pronto per il kirtan. Egli e Lu andarono sulle colline erbose, dove gli hippies avevano collocato un seggio di legno per Prabhupada, dinanzi a un pergolato di fiori selvatici, e dove era stato preparato un palco di forma concava per la musica. Prabhupada si sedette e cominciò a cantare. I membri della comune, che erano stati avvertiti in precedenza della sua visita, si erano radunati con molto entusiasmo per formare un gruppo di meditazione. Mike Morrissey. Alcune persone erano vestite, altre no. Alcune danzavano in cerchio. Swamiji tuttavia non si interessava del nostro corpo, bensì della nostra anima, e ci stava dando la misericordia di cui avevamo bisogno.
Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam.
Il kirtan fu accolto molto bene. Uno dei membri della comune restò così incantato dal kirtan che decise di vestirsi e di tornare a San Francisco con lo Swami. Prabhupada fece un breve discorso e si preparò a partire stringendo le mani e scambiando cortesie mentre si avviava verso la macchina.
Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam.
Benché Srila Prabhupada non avesse parlato molto di filosofia, il suo kirtan lasciò un'impronta profonda sugli hippies di Morningstar. Mentre partiva, egli disse a uno dei giovani:
Hare Krishna.
Custodisci il canto del mantra Hare Krishna qui. Essi lo fecero. Lou Gottlieb racconta: lo Swami era una persona estremamente intelligente, con una missione da compiere. Non vi era falsa o pretesa aria di santità, niente che potesse assomigliare a occhi silenziosamente rivolti verso il cielo. Tutto ciò che ricordo fu molto piacevole e garantiva la massima affidabilità dei sentimenti. Non vi sono dubbi che una volta entrato nella testa, il Mahamantra non ne esce più. Non si ferma mai. Entra nelle cellule cerebrali, risveglia il DNA o qualcosa del genere. Dopo un po' di tempo, metà delle persone del Morningstar si impegnarono seriamente nel canto. Coloro che vi si applicarono erano veramente sinceri nella loro ricerca di Dio. La loro aspirazione era sincera al 1000%, considerate le circostanze in cui essi si erano trovati. Erano tutti drogati, questo è certo, ma entrando a contatto con il Mahamantra, abbandonarono definitivamente la droga. Con le spalle morbidamente avvolte nella parte superiore dell'abito, Prabhupada restò un attimo fermo davanti alla portiera della macchina e per l'ultima volta prima di partire si voltò per salutare i devoti e il piccolo tempio del negozio. Non era più un semplice negozio, era diventato qualcosa di prezioso, nuova Jagannath Puri. Srila Bhaktisiddhanta gli aveva chiesto di venire qui. Chi tra i suoi confratelli avrebbe potuto immaginare la pazzia di questi hippies americani, allucinati dalla droga, che gridavano «Io sono Dio!» Tante ragazze e ragazzi, tutti infelici e pazzi, nonostante la loro ricchezza e la loro cultura. Ora però, grazie alla coscienza di Krishna, alcuni stavano trovando la felicità. Il primo giorno al suo arrivo un giornalista gli aveva chiesto perché fosse venuto ad Aiktesbury. Perché l'affitto è conveniente, aveva risposto. Desiderava diffondere il movimento di Sri Chaitanya, altrimenti perché mai sarebbe venuto fin qui, in questo negozio miserabile, per vivere tra una lavanderia di cinesi e il magazzino di beneficenza Digers. I giornalisti gli avevano chiesto se voleva invitare alla coscienza di Krishna anche gli Ipsy Freak. Sì, aveva risposto, tutti. Sapeva però che una volta diventati devoti, i suoi seguaci si sarebbero trasformati, sarebbero diventati persone differenti. Ora i devoti erano una famiglia. Se seguivano le sue istruzioni, sarebbero rimasti forti. Se erano sinceri, Krishna li avrebbe aiutati. Ora che Jagannath era presente, i devoti avrebbero dovuto adorarlo con fedeltà. Si sarebbero purificati cantando Hare Krishna e seguendo le istruzioni del loro maestro spirituale. Accompagnato da alcuni discepoli, Prabhupada salì sull'automobile e un devoto lo accompagnò all'aeroporto. Altre automobili cariche di devoti lo seguivano. All'aeroporto i devoti piangevano, ma Prabhupada li rassicurò affermando che sarebbe tornato se avessero organizzato un festival del Ratha Yatra. Organizzate una processione sulla strada principale, disse loro. Fate le cose per bene. Dobbiamo attrarre molta gente a Jagannath Puri. A Jagannath Puri fanno una processione come questa ogni anno. In quell'occasione la divinità può uscire dal tempio. Avrebbe dovuto tornare, lo sapeva, per vegliare sulle tenere pianticelle devozionali che aveva seminato nel loro cuore. Altrimenti come avrebbe potuto aspettarsi che questi neofiti sopravvivessero nell'oceano di desideri materiali che Exesbury rappresentava? Promise loro, a più riprese, che sarebbe tornato. Disse che dovevano cooperare. Mukunda, Syamasundara, Gurudasa, Jayananda, Subala, Gaurasundara, Hayagriva, Aridasa e le devote. Solo 2 mesi e mezzo prima era arrivato qui, in questo medesimo Air Terminal, accolto da una folla di giovani osannanti. Molti ora erano suoi discepoli, benché avessero appena assunto la loro identità spirituale e avessero appena preso i voti. Eppure non sentiva alcun rimorso nel lasciarli, sapeva che alcuni sarebbero caduti, ma non poteva restare per sempre con loro. Il suo tempo era limitato. Srila Prabhupada, il padre delle 2 piccole bande di neofiti, lasciò con tenerezza un gruppo e si diresse verso est, dove l'altro gruppo aspettava con sentimenti differenti, nella gioiosa attesa di riceverlo. Siamo giunti al 4° capitolo della 3ª parte, intitolato Il nostro maestro spirituale non ha ancora concluso la sua missione. Nessuno immaginava che la salute di Srila Prabhupada potesse avere un tale crollo, o se anche qualche sintomo si era presentato, nessuno se n'era accorto. Mentre lasciava i suoi devoti di San Francisco per raggiungere i devoti di New York, nessuno fece sapere agli altri che Swamiji doveva rallentare il suo ritmo. Dopo un volo in jet di 5 ore e mezza, Prabhupada parlò di occlusione agli orecchi, ma sembrava in buona salute. Non andò a riposare e dopo la festosa accoglienza all'aeroporto tenne una conferenza e un kirtan di 3 ore nel negozio della Seconda Avenue. Ai suoi discepoli di New York egli apparve splendido e amabile, e con la sua presenza, i suoi sguardi e le sue parole accrebbe in loro la coscienza di Krishna. Per loro la sua età avanzata, prossima ormai ai 72 anni, non era che un altro aspetto della sua natura trascendentale. Lui era la loro forza e non passava per la mente a nessuno di prendere in considerazione la sua forza. Nel tempio, mentre parlava seduto su un nuovo seggio dietro un leggio ricoperto di velluto, Prabhupada disse: durante la mia assenza le cose sono migliorate. Nuovi quadri erano appesi alle pareti dipinte di fresco, ma per il resto era sempre il minuscolo negozio dove egli aveva dato inizio alla sua associazione internazionale per la coscienza di Krishna. Aveva scritto che al suo ritorno avrebbe voluto entrare in una nuova casa, ma in questo essi avevano fallito, perdendo stupidamente $6,000. Tuttavia, senza insistere sull'argomento, Prabhupada aveva fatto un'importante osservazione. I suoi discepoli, nonostante l'assenza fisica del loro maestro spirituale, avevano progredito seguendo le sue istruzioni. Mentre sedeva guardando con soddisfazione le pareti dipinte di fresco e i volti luminosi dei suoi discepoli, Prabhupada spiegò che è possibile diventare esperti in coscienza di Krishna seguendo con sottomissione il proprio maestro spirituale. Portò l'esempio di un apprendista ingegnere che, pur non essendo esperto, agisce come esperto se si serve dei suoi strumenti sotto la diretta supervisione di un esperto. Sentendo ciò, molti devoti si sentirono rincuorati. Sapevano che abbandonare i desideri materiali era difficile e che erano lontani dal poter diventare devoti completamente puri da un giorno all'altro. Brahmananda aveva scritto una poesia in cui diceva che se dopo numerose vite avesse potuto cantare un giro del mantra Hare Krishna con attenzione, avrebbe considerato ciò un grande successo. Prabhupada però aveva spiegato che anche se essi non erano esperti nell'amore per Krishna, se avessero lavorato sotto la guida di un esperto, anch'essi avrebbero agito come esperti. Il mattino successivo, con la fanfara del recente arrivo di Prabhupada, diventò chiaro quanto i devoti fossero dipendenti dal loro maestro spirituale. Il gruppo in attesa era costituito da una dozzina di devoti regolari e Prabhupada entrò silenziosamente nel negozio e cominciò a cantare. Quando fu la volta dei devoti di rispondere al canto e Prabhupada udì il loro primo coro, rivolse loro uno sguardo allarmato e compassionevole. Ora poteva udire, erano deboli, era più un gracidio che un canto, come erano regrediti in sua assenza. I kirtan erano cambiati dopo che lui era andato via e ora capiva a che cosa i devoti assomigliavano. Erano anime disperate che gracidavano senza gioia o entusiasmo.
Pat sarvesho, Visheme sarvatomuka, Nishinga patu vayavyam, Somya bhushana bigraha, Ishanyam patu badrome, Sarvamangala dayaka, Samsaya payata pator, Mityo mityo nikeshari, Idang nishinga kavacham, Prahlada mukha manditam, Patimam.
Srila Prabhupada fece una lezione dalla Chaitanya Charitamrita. Durante il volo da San Francisco notai che l'aereo stava volando al di sopra di un oceano di nubi. Quando arrivai dall'India in nave, avevo visto un oceano d'acqua e sull'aereo vidi un oceano di nuvole che si estendeva a perdita d'occhio. Sopra le nuvole c'è il sole, ma quando scendiamo attraverso le nuvole e atterriamo, ogni cosa a New York è oscura e nuvolosa. Eppure il sole splende ancora. Queste nuvole non possono coprire il mondo intero. Non possono nemmeno coprire completamente gli Stati Uniti, che non sono niente più che un granello nell'universo. Dall'aeroplano anche i grattacieli sembrano molto piccoli, similmente dalla posizione di Dio. Tutte queste assurdità materiali sono insignificanti. In quanto essere vivente, io sono insignificante e la mia tendenza è quella di cadere. Ma il sole non ha la tendenza a cadere, è sempre al di sopra delle nuvole. Di Maya. Un ragazzo nuovo alzò la mano. Perché accade che una persona, un'anima, torni a Krishna e un'altra no? Prabhupada rispose con un'altra domanda. Perché un'anima è sulla Bowery e un'altra in un tempio di Krishna? Prabhupada fece una pausa, ma nessuno fu in grado di rispondere. Perché una persona vuole vivere là e un'altra no, spiegò. È una questione di libero arbitrio. Se lo usiamo in modo appropriato, possiamo tornare da Krishna, altrimenti resteremo giù, nel mondo materiale. Tutti avevano qualcosa da chiedere a Swamiji. Durante la giornata i devoti andavano e venivano dalla sua stanza per sottoporgli domande pratiche e filosofiche e ripresero l'abitudine di scambiare relazioni con lui. Una volta ancora Prabhupada stava dicendo ad Acyutananda che cosa cucinare per il pranzo e gli spiegava che un cuoco esperto impara a prevedere ciò che il maestro vuole, prima ancora di chiederglielo. Satsvarupa entrò per mostrare a Prabhupada gli ultimi manoscritti battuti a macchina degli insegnamenti di Sri Chaitanya. Benché non vi fosse differenza nell'incarico di Satsvarupa, ora che si trovava faccia a faccia con Prabhupada realizzò che doveva battere a macchina e ciclostilare con maggior serietà. Chiese a Prabhupada se poteva dare le dimissioni dal suo lavoro all'ufficio di assistenza, ma Prabhupada rispose negativamente. Jadurani continuava a dipingere nella stanza esterna dell'appartamento di Prabhupada. Mettendo da parte la timidezza, gli fece molte domande sul modo di dipingere Krishna. «Come situata nel cuore, Sri Vishnu?» chiese. «È seduto in piedi o come?» Prabhupada rispose, «Oh, per sapere ciò devi meditare per migliaia di anni!» Jadurani lo fissò sgomenta, allora Prabhupada disse, «È in piedi!» E lei se ne andò, tranquilla, a dipingere. Quando Jadurani cominciò a lamentarsi della sua salute debole, Prabhupada chiese ad Acyutananda di controllare che bevesse latte 2 volte al giorno. Attraverso la finestra che si apriva sulla stanza esterna, dove si batteva a macchina, si dipingeva e talvolta anche si costruiva, Prabhupada un giorno osservava Jadurani mentre dipingeva il Sankirtan Party di Sri Chaitanya. Proprio mentre lei cominciava a dipingere le parole del Mahamantra in fondo al quadro, Prabhupada la chiamò attraverso la finestra. «Non mettere là il Mahamantra!» «Mi hai detto tu di fare così», lei disse. «Ho cambiato idea. Hare Krishna non deve stare al di sotto di Sri Chaitanya Mahaprabhu». Uno per uno Prabhupada vide tutti i suoi vecchi seguaci di New York. Gargamuni, il tesoriere del tempio, che aveva effettuato buone vendite delle registrazioni dell'incenso Hare Krishna. Raya Rama, l'editore del Back to God, che parlava della sua dispessia. E Rupanuga, che aveva un buon lavoro, ma trovava difficoltà a convincere sua moglie della validità della coscienza di Krishna. Vide anche Mr. Chatti, il proprietario, che si era lasciato andare a lamentele circa il comportamento dei ragazzi. Prabhupada incontrò anche Michel Blamiert, un nuovo arrivato. A causa dell'effetto devastante della droga, Michel era in cura da uno psichiatra. Quando aveva cominciato a frequentare il tempio, la madre e il padre del ragazzo avevano considerato lo Swami un'altra forza diabolica. Incontrandolo di persona, tuttavia, la signora Blamiert accettò la sua genuinità e anche se il marito rimase dubbioso. Mr. Blamert racconta, Prabhupada gli disse, tua moglie è più intelligente. Il signor Blumert disse che il suo desiderio era che il figlio aiutasse il mondo in modo più pratico, esercitando la professione di medico. Prabhupada osservò che i medici sono già molto numerosi, eppure gli uomini soffrono ancora. Una persona cosciente di Krishna invece può alleviare le sofferenze in modo completo, perciò l'opera della coscienza di Krishna era più preziosa. Mr. Blumert non si convinse, ma fu d'accordo nel permettere che Michel prestasse coi devoti e interrompesse le visite dallo psichiatra. Benché non fosse d'accordo con lui, arrivò a rispettare lo Swami. Con Brahmananda discusse il problema urgente di ottenere un visto permanente. Prabhupada aveva dovuto più volte far prolungare il suo visto di permanenza fin dal suo arrivo nel 1965. Ora gli impiegati dell'ufficio immigrazione gli negavano ogni ulteriore estensione del visto. Egli non voleva lasciare gli Stati Uniti, ma l'unico modo per poter restare sarebbe stato quello di ottenere una residenza permanente. Aveva presentato una domanda scritta, ma senza successo. Il vostro governo non vuole che resti, egli aveva detto. Così dovrò tornarmene in India. Il ritorno in India di Swamiji era una prospettiva spaventosa. A stento i suoi seguaci avevano potuto accettare che egli li lasciasse per predicare in un'altra località degli Stati Uniti. Che dire quindi di un suo ritorno in India? Essi temevano di ricadere nuovamente nel mondo materiale. Lui sosteneva la loro vita spirituale. Come avrebbero potuto andare avanti senza di lui? E Prabhupada provava i medesimi sentimenti. Brahmananda fece in modo di trovare un avvocato per ritardare la procedura dell'ufficio immigrazione. La minaccia di espulsione passò. Prabhupada parlò di andare a Montreal e di ottenere una residenza permanente là, ma la sua intenzione reale era di restare in America e di sviluppare ciò che aveva iniziato. Brahmananda riferì a Prabhupada le notizie riguardanti la stampa della Bhagavad Gita. Il manoscritto era pronto ed essi stavano considerando i costi e il luogo più adatto per stampare. Benché non avessero denaro sufficiente per stampare i libri in modo autonomo, non avevano intrapreso seriamente l'ardua procedura di trovare un editore, ma Prabhupada spinse Brahmananda a farlo. La sola speranza è che io abbia i miei libri. Brahmananda parlò anche con Prabhupada dei $6,000 che aveva perso nella trattativa con Mr. Price. Prabhupada insisteva che bisognava perseguire i colpevoli. Volle che Brahmananda parlasse con i diversi avvocati e lo incaricò di andare da Mr. Price e da Mr. Taylor per informarli che Sua Eccellenza era tornato e li avrebbe citati in tribunale. A questo punto essi si addolcirono. Mr. Taylor rimborsò $5,000 di deposito e Mr. Price restituì $750 dei 1,000 che aveva ottenuto con l'using da Brahmananda. Le spese legali ammontavano a più di $1,000 e questa somma andò persa, ma Prabhupada disse che quando si ha a che fare con una tigre ci si può aspettare di essere sbranati. In una lettera inviata a Kirtananda a Montreal, Prabhupada descrisse la felice conclusione dell'affare Price. Sarai contento di sapere che sono stato in grado, per grazia di Krishna, di recuperare $4,227 dei 5,000 finiti nella pancia di Mr. Frode. Price. si erano manifestati alcuni segni premonitori che Prabhupada avrebbe dovuto essere cauto riguardo alla sua salute. Aveva avuto difficoltà quando aveva partecipato allo spettacolo di Alan Bark alla televisione. Alan Bark era noto perché se ne stava sdraiato, perché fumava il sigaro e parlava in modo oltraggioso, anche insultando i suoi ospiti. Se il suo ospite si offendeva, egli lo provocava con maggiore intensità. Il suo era uno spettacolo molto popolare. Prima che avesse inizio la diffusione, Mr. Barr chiese a Prabhupada il permesso di fumare un sigaro. E Prabhupada benevolmente acconsentì. Mr. Barr aveva presentato il suo ospite come un vero swami. Quando aveva chiesto a Prabhupada perché fosse contrario al sesso, Prabhupada aveva risposto che non era contrario. Il sesso doveva essere limitato al matrimonio per far nascere bambini coscienti di Krishna. Tuttavia, Mr. Bark aveva insistito perché voleva sapere che cosa vi era di sbagliato nella vita sessuale al di fuori del matrimonio. Il vero fine della vita umana, Prabhupada aveva spiegato, è la realizzazione spirituale. Quando una mente è tutta tesa nell'intento di procurarsi nuovi partner sessuali, mantenere la pace mentale necessaria alla realizzazione spirituale diventa impossibile. Mr. Bark ammise che era vero. In realtà le sue maniere erano state sempre le migliori. E alla fine aveva definito Srila Prabhupada un gentiluomo affascinante. Sulla strada del ritorno, Srila Prabhupada aveva detto che le luci della televisione erano state causa per lui di un gran male alla testa, tanto che a un certo momento aveva temuto di non poter continuare. Un giorno Rupanuga, seduto sulla predella accanto a Prabhupada, aveva notato che la mano di Swamiji tremava durante la lezione e alcuni mesi prima, la mattina successiva alla registrazione del disco, Kirtanananda si trovava là e aveva visto che Prabhupada si era svegliato tardi e si era lamentato delle palpitazioni cardiache, tanto da non sentirsi in grado di muoversi. «Se mi ammalerò gravemente», aveva detto a Kirtanananda, «non chiamate un medico e non portatemi all'ospedale. Datemi solo il mio big bag e cantate Hare Krishna». I discepoli di Swamiji erano riluttanti a limitare la sua attività. Kirtanananda aveva provato. Alla sala Avalon, quando Swamiji aveva danzato e saltato ed era in un bagno di sudore, Kirtanananda aveva insistito per far interrompere il Kirtan, ma gli altri lo avevano definito paranoico. Inoltre Prabhupada non amava vedersi imporre dei limiti. Chi erano loro per limitarlo? Egli era un rappresentante autorizzato di Krishna e poteva superare ogni difficoltà. Era un puro devoto, poteva fare qualsiasi cosa. Non aveva spesso spiegato che un puro devoto trascende le sofferenze materiali? Swamiji aveva scritto una lettera alla nonna di un discepolo per consolarla dei suoi malanni. Le nostre sofferenze sono dovute al corpo esterno. Benché dobbiamo soffrire per i disturbi del corpo, soprattutto durante la vecchiaia, tuttavia, se siamo coscienti di Krishna, non sentiremo dolori acuti. La cosa migliore quindi consiste nel cantare il santo nome di Krishna costantemente. I devoti immaginavano che nonostante le buone istruzioni che egli poteva dare alle eventuali norme, niente di tutto ciò che poteva accadere loro avrebbe potuto colpire anche lui. Naturalmente egli parlava di sé come di un vecchio, ma ciò accadeva prevalentemente durante le lezioni per dimostrare l'inevitabilità della vecchiaia. Ai devoti la salute di Swamiji sembrava inattaccabile. I suoi occhi brillavano di emozioni spirituali, la sua carnagione era liscia e dorata e il suo sorriso irradiava salute e benessere. Una volta un ragazzo aveva detto che il sorriso di Swamiji era così virile che gli faceva pensare a un toro e a chiodi di ferro. Swamiji faceva la doccia fredda, usciva per tempo il mattino per fare passeggiate nel Lower East Side, suonava la mridanga, mangiava con appetito. Anche se i suoi discepoli avessero voluto rallentare le sue attività, che cosa potevano fare? Alcuni tra i suoi discepoli avevano in realtà cercato di impedire che partecipasse al controverso Cosmic Loving all'East Village Theatre, ma non a causa della sua salute. Essi non volevano compromettere la sua possibilità di ottenere la residenza negli Stati Uniti. Srila Prabhupada era stato invitato ad assistere a Loving, uno spettacolo di beneficenza a favore di Louis Abolafia, il candidato presidenziale di Love and Peace. Allen Ginsberg, Timothy Leary e altri vi partecipavano insieme con una lunga lista di gruppi rock. Quando però l'avvocato di Prabhupada udì che anche lui avrebbe partecipato alla riunione, disse che questo fatto avrebbe messo a repentaglio il risultato della trattativa per il visto di permanenza. Alcuni ragazzi si adeguarono all'opinione dell'avvocato e si opposero al progetto di Prabhupada. Prabhupada ammise che la cosa migliore era forse astenersi dal partecipare, ma il giorno del Cosmic Loving cambiò idea e decise di recarsi là, in qualsiasi modo. «Sono venuto in questo paese per predicare la coscienza di Krishna», dichiarò. «Ora è tempo di parlare contro questi leader dell'LSD che sostengono di essere spiritualisti». Aveva detto che, sebbene la sua intenzione fosse quella di partecipare, non vi sarebbe andato se i suoi discepoli glielo avessero impedito, ma finì con il dire che la sua intenzione era quella di prendervi parte. Questo fu ciò che accadde. Durante l'ultima settimana di maggio, Prabhupada cominciò a sentirsi esausto, parlava di palpitazioni cardiache. Sperando che i sintomi sarebbero scomparsi in un paio di giorni, Kirtanananda gli suggerì di riposare e di sospendere le visite degli ospiti. Tuttavia, le sue condizioni peggiorarono. Kirtanananda racconta: Swamiji cominciò a notare che il suo braccio sinistro non funzionava bene. Poi cominciarono le contrazioni sul lato sinistro e il braccio sinistro aveva dei sussulti incontrollabili. Sembrava un dolore di natura misteriosa, interna o psicosomatica. Acyutananda: era domenica, mancavano 2 giorni alla festa nazionale e avevamo organizzato un grandioso programma per il pomeriggio in una sala del centro. Andai da Swamiji per dirgli che tutti i devoti erano pronti. Swamiji era disteso ed era molto pallido. Disse: «Senti il mio cuore». Con la mano sentì una vibrazione che agitava il suo petto. Scesi immediatamente, ma non volevo seminare il panico tra i devoti. Andai da Brahmananda e gli dissi a bassa voce: «Lo Swami ha leggere palpitazioni cardiache». Immediatamente volammo su per le scale. Swamiji disse: «Massaggia qui». Così cominciai a massaggiare il petto e lui mi fece vedere come dovevo fare. Disse: «Fate andare avanti gli altri e Chutananda può restare qui con me. Se succede qualcosa, vi può chiamare». Così gli altri andarono a tenere la conferenza e io restai ad aspettare. Una o due volte mi chiamò affinché gli facessi subito un massaggio al petto. Poi sollevò lo sguardo e cominciò a riprendere colore. Me ne stavo lì a bocca aperta, chiedendomi che cosa dovevo fare. Mi guardò e disse: «Perché resti così, senza far niente? Canta Hare Krishna!» In serata soffrì nuovamente di palpitazioni e io rimasi a dormire nella stanza accanto. Durante la notte mi chiamò di nuovo perché gli facessi il massaggio. Kirtanananda racconta: «Era martedì pomeriggio, il giorno della festa nazionale, Memorial Day, e io ero seduto con Swamiji nella sua stanza, mentre giù si svolgeva il Kirtan. Ebbe di nuovo quelle palpitazioni. Il volto di Swamiji cominciò a irrigidirsi, i suoi occhi cominciarono a roteare, poi d'un tratto cadde all'indietro e io lo afferrai al volo. Boccheggiava: Hare Krishna! Poi tutto si fermò. Pensavo che fosse la fine, ma a un certo punto il respiro riprese e con il respiro il canto. Tuttavia non riprese il controllo del corpo». Brahmananda racconta: «Ero là insieme con Kirtanananda. Era il fine settimana della festa nazionale. Non riuscivo a capire che cosa stesse succedendo a Swamiji. Non riusciva a sedersi, gemeva e nessuno capiva che cosa avesse. Cercammo di accudirlo, io e Kirtanananda, provandole tutte. Dovetti uscire per procurare una padella da letto. Tutta la parte sinistra di Swamiji era paralizzata. Chiese che il ritratto del suo maestro spirituale fosse appeso sul muro davanti a lui. Pensando che Prabhupada si preparasse a lasciare il corpo e volesse meditare all'ultimo momento sul suo maestro spirituale, Achyutananda lo fece applicare sulla porta di fronte a Prabhupada. I devoti entrarono nella stanza anteriore dell'appartamento e Swamiji disse loro di cantare Hare Krishna. Poi disse loro di pregare Krishna nella sua forma di Nrisimhadeva».
Tirthaspadam Shiva Virinchinutam Sharanyam Vrityartiham Pranatapalabhavadipotam.
Sasvarupa racconta: Swamiji disse che dovevamo pregare il Signore Nrisimha e la preghiera doveva essere: il mio maestro non ha concluso la sua missione.
O Supreme Personality of Godhead, O Protector of the Surrendered Souls, you are now playing the role of your own devotee.
Ogni tanto ci permetteva di entrare a turno e di massaggiare diverse parti del suo corpo. Poi ci fece scendere per fare un kirtan che continuasse per tutta la notte.
Of the living entity.
Jadurani ci insegnò le preghiere a Nrisimhadeva, pronunciò le parole una per una e intanto io le scrivevo.
And Lord Shiva, the shelter of all that exists.
Telefonai ai templi di San Francisco e di Montreal e dissi loro di pregare. Swamiji disse: dovreste pregare Krishna in questo modo. Il nostro maestro spirituale non ha ancora completato la sua missione. Per favore, permettigli di concluderla.
Dharmishta Arya Vachasa Yadugadaranyam.
Damodara, entrai nel tempio. Giù non c'era nessuno e io mi sedetti per cantare alcuni giri. Poi scese un devoto che appariva molto turbato e io gli chiesi che cosa stava accadendo. Appena mi ebbe informato, corsi di sopra. Tutti erano seduti in cerchio nella seconda stanza, dove attraverso la finestra sulla parete potevano vedere la stanza di Swamiji. Stavano tutti cantando sul japa. Durani aveva tra le mani tanti piccoli pezzi di carta su cui era scritto qualcosa. Lei spiegò che Swamiji voleva che cantassimo queste preghiere. Brahmananda. Portammo il dipinto di Sri Nishrima nella stanza di Swamiji e cominciammo a cantare. Quando Swamiji dovette servirsi della padella di fronte al dipinto di Sri Nishrima, chiese il suo perdono. Poteva capire che il signore Nishrima era seduto proprio di fronte a lui. Io lo consideravo un dipinto, ma per Swamiji era il signore Nishima stesso, seduto di fronte a lui.
Protect me from the north, where Soma resides. May the all-auspicious Lord, who himself bestows...
Le cose volgevano al peggio, questa debolezza totale e ogni cosa. Non potevo chiamare un dottore perché era festa e tutto era chiuso. Chiamai il medico della mia famiglia, ma non lo trovai. Tutti erano andati in vacanza perché, in occasione del Memorial Day, tutti lasciavano la città. Non trovavo nessuno in casa. Telefonavo a ospedali e medici, cercando questo e quello, ma non c'era anima viva. Infine, chiamando un numero di emergenza del Dipartimento Medico della città di New York, trovai un dottore. Il dottore venne. Era un vecchio strano che aveva una voce molto forte. Quando vide Swamiji disse: «Penso che questo vecchio stia pregando troppo. Penso che dovrebbe fare un po' di esercizio. Dovrebbe uscire a fare una passeggiata la mattina». Acyutananda. Il medico non ne sapeva molto, disse che Swami era raffreddore. Io dissi: che cosa significa? Ha forte palpitazioni cardiache. Non so cosa fare. E beve un po' di whisky. Io dissi: non beve nemmeno tè e caffè. Oh, molto bene, molto bene. Beh, penso che abbia soltanto un raffreddore. Varakadisha. Racconta. Egli venne e diede un'occhiata al posto e si poteva capire immediatamente che ciò che vedeva non era di suo gradimento. Pensava che fossimo soltanto un gruppo di hippie. Non vedeva l'ora di andarsene, ma disse: «Oh, ha solo l'influenza». Questo era un denaro che gli spettava, lo pagammo, il dottore se ne andò e le condizioni di Swamiji peggiorarono. I devoti chiamarono un secondo dottore, il quale disse che Prabhupada aveva avuto un moderato attacco cardiaco e doveva essere trasportato subito all'ospedale. Max Lirner, un avvocato amico dei devoti, racconta: Ricevetti una telefonata un giorno. Mi dissero che lo Swami aveva subito un moderato attacco di cuore e io avrei potuto essere di aiuto in questa occasione. Mi comunicarono che lo stavano trasportando. Dopo numerose ore di trattative con gli addetti al servizio dell'ospedale, fummo in grado di far entrare Swamiji al Beit Israel Hospital. E termina qui, anche per oggi, la lettura dalla Srila Prabhupada Lilamrita, parte terza, il capitolo intitolato «Il nostro maestro spirituale non ha ancora concluso la sua missione».
Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanvitam Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
La biografia di Sua Divina Grazia, A.C. Bhakti. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.
Hare Rama.